Guido Arari. Una vita di fotografie nate per passione nell'incantevole cornice della Basilica Palladiana a Vicenza. La Biennale di Malta è in corso fino a fine maggio e ospita un'opera inedita di Francesco Berthelet, un'arrampicata su una scogliera maltese diventata opera d'arte. Il tema è l'attraversamento, il confine come spazio fisico, politico e percettivo. Oltre le nuvole, una dimensione visiva e simbolica, ha nutrito l'immaginazione di 20 artisti contemporanei a Piacenza. E ancora i bronzi etruschi della collezione Corazzi in mostra alla Fondazione Rovati di Milano. E poi faremo un ventaglio di mostre da vedere in questi giorni di festa. Domani, ricordate, sono aperti tutti i musei e molti a ingresso gratuito, infatti è la prima domenica del mese. Mentre a Pasquetta i civici sono chiusi, i musei civici. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Radio Pop. E la Basilica Palladiana è un vero gioiello di per sé e ospita altri gioielli in questo periodo, sì, perché sono ben 300 le fotografie esposte di Guido Arari. E incontri il titolo 50 anni di fotografie e racconti in questa meravigliosa basilica. E la fotografia di Arari, che sapete ha cominciato a interessarsi di musica, di personaggi del mondo della musica, jazz, rock, eccetera. E poi, guidato dalla passione, si è dilatato anche in tanti altri ambiti, nello spettacolo e tanti personaggi in vari settori. Allora, è lui stesso che ci racconta la nascita di questo progetto, della sua passione per la fotografia, e facciamo una visita virtuale con lui, perché ho pensato che, sapete che c'è la gita di Pasquetta, questo a Vicenza sarebbe veramente un obiettivo da tenere in considerazione.
La mostra ha anche delle proiezioni, c'è un documentario proiettato, ci sono le audioguide. Con la mia voce io racconto, guido un po'
i visitatori nel percorso.
E racconto anche degli aneddoti qua e là. E poi il percorso è un po' quello anche del libro che accompagna la mostra, cioè si parte da una ricostruzione idealizzata della mia cameretta da ragazzo, e ci sono un po' tutti i miei riferimenti visivi, culturali del momento, il muro pieno di manifesti, di ritagli di giornali, di copertine di dischi, quindi dai Beatles a Truffaut, da Che Guevara a, che ne so, Billie Holiday, insomma tutto quello, quel mondo che noi, insomma, ragazzi degli anni 60 accoglievamo con entusiasmo, no? E che poi ci ha buttati verso l'esterno, no? Poi si passa a una dimensione di concerto, c'è un palco con uno schermo enorme su cui vengono proiettate le foto in concerto, poi si va dietro al palco, ci si insinua in un backstage, quindi c'è l'atmosfera dei camerini, c'è il contatto un po' più diretto con gli artisti, e poi il desiderio di avere un contatto più esclusivo, meno estemporaneo, e si passa al ritratto.
Ecco.
E c'è questa lunga galleria di ritratti, sia di artisti italiani che internazionali. E poi c'è l'esplosione della grande sala centrale, in cui c'è sia la serie molto corposa degli Italians, che sono le così eccellenze italiane, c'è Renzo Piano, Dino Risi, Gassman, Ferreri, poi chi c'è, Zero Calcare, Baricco, la Montalcini, insomma, veramente
personaggi
di tutto e di più. E poi altri ritratti legati non alla musica, dove trovi da Ginsberg alla Scigulla, da Kiefer a Salgado e avanti così. A latere, ma in verità a Milano, per esempio, all'interno della mostra c'è il set della Caverna Magica.
Ah, quello che, dove fai i ritratti?
Sì.
Sì.
E, quindi questo set è all'interno della Basilica, non della mostra, ma nella Basilica, e poi le foto che noi scattiamo nel set vengono poi esposte in tempo reale, quindi in progress, sulla parete esterna, cioè quando uno esce dalla mostra, ma è ancora all'interno della Basilica, si trova tutto così una specie di muraglia di ritratti di perfetti sconosciuti. E noi comunque facciamo anche dei ritratti cosiddetti sospesi in associazioni, comunità, hospice, insomma terzo settore.
Sì.
E nel momento in cui questo muro diventa gli occhi della città, gli occhi di Vicenza, i ritratti, diciamo, sospesi e gli altri si mescolano, si mixano in uno sguardo un po' allargato sulla città. La mostra ha anche delle proiezioni.
Allora, come avete sentito e come ci spiegava appunto Guido Arari, avete sentito, ci sono dei filmati d'epoca, ma la parte importante è sicuramente quella dei ritratti, dei ritratti di dimensioni molto grandi, no?
Sì, questa è stata un'idea degli architetti Giorgio e Giulio Simioni, che hanno pensato di innanzitutto riempire certamente lo spazio, ma anche in qualche modo invitare il visitatore ad alzare lo sguardo, e quindi guardando queste grandi immagini nello spazio più ampio, inevitabilmente lo sguardo finisce sulla volta, sulla carena del Palladio, che è veramente impressionante.
Che bello, eh?
Ma sì, è fantastico, ma è l'allestimento sicuramente più suggestivo, particolare che abbiamo realizzato fino adesso. E oltretutto ci sono una ventina, quasi 30 immagini nuove, inedite, nel senso mai esposte oppure addirittura recenti. C'è un ritratto di Kiefer che è stato scartato qualche settimana prima dell'inaugurazione.
Già il titolo ce la dice lunga, perché incontri, quindi questi ritratti sono qualcosa di più di un'immagine, vero?
Sì, l'aspetto che si è sottolineato di più, che è stato notato, è quello proprio relazionale, cioè le immagini non sono tanto delle fotografie da ammirare, ma sono un diario, una traccia degli incontri che ho avuto, quindi in alcuni casi lunghe frequentazioni, in altri collisioni molto rapide, però succede sempre qualcosa tra fotografo e soggetto, ed è questo proprio l'aspetto su cui si è puntato di più.
Raccontaci qualche aneddoto.
L'anno scorso un incontro che cercavo da tempo con Jane Goodall, la famosa etologa, e questo è stato un bellissimo momento in cui ci siamo così parlati brevemente, ma mentre stavamo scattando questo ritratto. Poi qualche settimana o mese dopo questo ritratto purtroppo è mancata, ma questo ha reso ancora più speciale la foto. Poi però ci sono delle foto che nascono dalla complicità spesso involontaria che si crea col soggetto. Per esempio ci sono alcune foto di Leonard Cohen dove, malgrado questa apparenza austera, in verità è molto incline all'autoironia, e c'è una posa in cui lui è sdraiato su un tavolo in quello che sembra il corridoio di un museo con una grande tela dietro di lui. Questa è una cosa che era nata da lui, insomma, istigata, ma di fatto non suggerita. E poi c'è Morricone che si nasconde dietro alla porta del suo studio, e anche questa è stata una sua provocazione.
Senti, e uno come Fabrizio De André, dove l'hai fermato?
Ma con lui c'è stata una lunga collaborazione di 20 anni, ma con lui era difficile programmare o avere delle strategie, anzi era piuttosto, come dire, insofferente. Doveva piegarsi alle esigenze della promozione del suo disco di volta in volta. Una volta in cui, per esempio, eravamo in Sardegna, a Lagnata, e mi sono accorto che lui si faceva tagliare i capelli da Dori. Era uno squarcio di vita vera che non si era mai visto, E allora ho fermato tutto, ho chiesto di poter fotografare questo momento.
Ha consentito.
Oppure la sua camera da letto, dove il letto era spesso completamente affollato di libri, di testi, di giornali.
Sì, perché era lì che lavorava, testi. Vero?
Era proprio l'ambiente in cui probabilmente molte delle nostre canzoni preferite in qualche modo o sono nate o sono state completate.
Allora questi ritratti nascono da un rapporto anche di confidenza, di... noi ne siamo testimoni, perché quando stavamo preparando la nostra mostra Radio Popolare ci hai detto vi faccio una foto, però lì ha significato passare un bel pomeriggio, ridere insieme, fare una cosa insieme, no?
È proprio questo il senso, cioè il tempo di una fotografia è quando cosa che si condivide, non c'è una vittima sacrificale o un despota che decide che cosa fare, cioè, ci si inventa qualcosa. Io dico spesso che certe foto sono più delle immaginazioni che delle fotografie, cioè ci si immagina di cogliere un aspetto insolito, inedito del soggetto, o addirittura lasciare proprio la fantasia a briglia sciolta e vedere dove porta. Ovviamente più il personaggio è famoso e più ha un'immagine consolidata, questo è difficile, però a volte il gioco riesce ed è molto molto interessante. Però credo che insomma nelle foto di questa mostra la cosa che manca, come sommo piacere, è il mestiere, cioè non c'è foto, cioè dove entra in gioco il mestiere io preferisco lasciar perdere.
Quindi deve esserci qualcosa come di intimo, no? Di spontaneo.
Sì, è così, perché tutto è partito dal mio amore per i musicisti, quando ero ragazzino, no? Quando ho cominciato a conoscerli, a poterli incontrare, cioè Gabriele Nacifò, c'è quella foto trepitosa per me, rubata. In un attimo, ma che...
Quando loro tre, Fo, Iannacci e Gaber, cioè sono un'esplosione di gioia, di energia, e ci accoglie sempre quando arriviamo in stazione, sia che arriviamo, sia che partiamo. Quella foto è meravigliosa, sì.
Sì, chissà quante volte l'avete vista, perché è veramente è di grandi dimensioni, quindi non si può non notarla. Comunque, una costellazione di ritratti avete sentito, qualcuno le ha citato Guido Arari, altri ve li cito io, per esempio George Harrison, Lou Reed e Laurie Anderson, Joni Mitchell, Marcello Mastroianni, Frank Zappa, Pat Metheny, José Saramago, quindi interessantissima anche per i personaggi che ha incontrato Guido Arari. Allora, alla Basilica Palladiana a Vicenza, come vi dicevo. E la basilica si trova in corso Andrea Palladio al 98 a Vicenza. È stata inaugurata da poco, quindi c'è tutto il tempo di vederla con tranquillità. Fino al 26 di luglio. Faccio un ventaglio delle mostre da tenere d'occhio in questi giorni, sia a Milano che fuori. Adesso però andiamo un po' più lontano, un po' più in là. Sì, perché andiamo a Malta. A Malta è in corso la Biennale, una Biennale che durerà fino al 29 di maggio. Sapete che le Biennali sono nate un po' come funghi in tanti paesi, in tante città. E una è anche a Malta fino al 29 di maggio. Ma la cosa che ci ha interessato è che c'è un'opera inedita, pensata apposta per l'occasione, di Francesco Berthelet. Lui è un artista che avevamo conosciuto perché aveva fatto un lavoro su Lampedusa, sulla scogliera di Lampedusa, e il tema era quello dell'attraversamento relativo alle migrazioni, eccetera. E sono arrampicate che diventano opere d'arte, ma è lui stesso che ci spiega come.
La prima opera, ecco, che tu hai pensato proprio per questa occasione della Biennale di Malta, dal titolo?
Rel 1 uguale off. sì. è un codice. Mm-hmm. Sì, l'opera è stata prodotta in modo specifico e nasce proprio da un'azione esploratoria, ovvero aperto una via di arrampicata sulla costa nord delle scogliere di Malta, nello specifico di Gozo. Mm-hmm. Questa operazione è stata ripresa da un drone e con il materiale raccolto è stato fatto poi quello che è il video principale di quest'opera, che essendo intermediale è fatta di vari elementi, ma diciamo il cuore centrale pulsante è questo video che viene proiettato a modo panoramico all'interno dello spazio appena si entra, sì. Quindi sullo sfondo. E agisce proprio su appunto lo spaesamento appunto dal punto di vista percettivo del movimento sulla scogliera. Quindi il drone è stato utilizzato in modo controintuitivo, per cui abbiamo una sorta di pittura, mm-hmm. no? Che rappresenta, che riprende appunto le varie fasi dell'arrampicata con i corpi in movimento e poi una rielaborazione di questo filmato e una compressione spaziale e temporale, per cui la proiezione che si vede è una sorta di affresco con questi corpi che si muovono e si fondono digitalmente con lo spazio, il paesaggio naturalistico. La ripresa è tagliata, nel senso che quello che si vede è proprio questo quadro di roccia,
sì.
E viene escluso tutto il contesto. Questo per un motivo preciso, ovviamente artistico, poetico, e anche per tutta quella serie di tematiche sottese che sono legate al concetto di confine come spazio fisico, politico e percettivo.
Quindi il tema è quello del confine, in fondo.
Quello del confine e dell'attraversamento del confine e di come i corpi subiscono, sì. Il confine da un punto di vista appunto politico, percettivo, sensoriale, simbolico, perché appunto si inserisce questo lavoro all'interno della ricerca sulla spettacolarizzazione del confine e sul regime del confine.
Senti, quest'opera qua la presenti, dunque tu hai detto che c'è al titolo di un codice, no? E qual è il significato? Uh-huh.
Il titolo del codice nasce perché questa poi dicevo è stata specifica a Malta, ma l'ho pensata da tanti anni, nel senso dal 2018 avevo già in luce questi tre progetti e proprio su Malta da allora io facendo ricerca avevo incontrato la figura di Daphne Caruana Galizia e la dico così. Questo codice è un codice di disattivazione. E il titolo l'ho preso da un'introduzione che Roberto Saviano fece a un libro dedicato a Daphne, che è una giornalista che è stata uccisa. E questo codice per me ha il senso di disattivare, nel senso di ridare un'apertura a nuove narrative. In questo senso per me poi tutto il lavoro ha all'interno una parte anche narrativa, il lavoro all'interno di quell'intermedialità che vi dicevo prima, perché c'è un audio, ci sono delle sculture, degli oggetti di bronzo, però all'interno questo lavoro è anche un memoriale invisibile, è una dedica a Daphne.
Questo è uno dei lavori, poi ne presenti un altro insieme, vero? Ixun Dragones.
Sì, l'altro lavoro che è presentato nel padiglione è quello che è una release nuova, che è un erede di quello che originariamente è stato fatto e prodotto e premiato dall'Italian Council, e quindi raccoglie quel primo passaggio di questa trilogia di cui appunto
sì. Il padiglione, cioè, raccoglie. Era un'esperienza che avevi fatto all'isola di Lampedusa, giusto?
Nasce da una fase esploratoria anche lì, nel senso io porto sempre il mio corpo da tempo. Lavoro in questo ambito, infatti sono stato anche in Bosnia per quasi 2 anni e passa, perché lavoro diciamo tra i due ambiti, umanitario e artistico, e appunto nasce anche lì da un'esplorazione, allora, sì, sulle coste.
E anche qui c'entrava in qualche modo il confine, l'attraversamento del confine, la migrazione, eccetera, se non ricordo male.
Sì, quello aveva però un focus più particolare sulla spettacolarizzazione del confine, quindi sulla manipolazione dell'informazione, sull'errore, quindi come le mediazioni e le tecnologie, sì, influenzano l'immaginario.
Allora, noi abbiamo fatto un po' una sfida, nel senso che non avendo le immagini abbiamo voluto spiegare e cercare di far capire il più possibile il significato di questo lavoro, che sarebbe meglio venire a vedere, che c'è tempo comunque fino alla fine di maggio, giusto? Per la Biennale?
Sì, alla fine di maggio per la Biennale.
Sì.
Poi un aspetto penso che sia anche importante dire che l'apertura di questa via dell'arrampicata è un segno, un gesto che rimane tracciato, per cui è ripetibile, ed è la via dell'arrampicata è proprio parte del lavoro ed è stata accolta dalla comunità di arrampicatori di Malta come uno dei nuovi tracciati.
Una nuova traccia, insomma.
Sì.
Ecco, abbiamo sentito Francesco Berthelet raccontarci la sua opera, le sue opere, che sono presenti alla Biennale di Malta fino al 29 di maggio. Quindi se andate da quelle parti, tenetela presente. Se invece restate in zona in questi giorni, io vi segnalo le mostre. Allora, domani Pasqua sono aperti tutti i musei, Pasquetta invece i musei civici sono chiusi, almeno questa era l'indicazione. Ma tra l'altro domani molti dei musei, come sapete, tutti gli statali sono gratuiti, mentre alcuni civici aderiscono alle aperture della prima domenica del mese. Allora, se tenete d'occhio Palazzo Reale, sappiate che c'è una mostra bellissima di cui abbiamo ampiamente parlato, che è Metafisica Metafisiche, curata da Vincenzo Trione. È un percorso bello, curato, interessante, completo. E sempre legato a questa mostra c'è un'installazione veramente incantevole di William Kentridge a Palazzo Citterio, in sala Erling, quindi entrando in cortile, attraversato il cortile di Citterio, scendete giù e c'è la sala Erling, ospita questa installazione davvero bella di William Kentridge. Poi sempre a Palazzo Citterio c'è la mostra di Gastel, mostra fotografica, anche di quella abbiamo parlato molto, è una bellissima mostra che racconta un po' tutto il suo lavoro. Tornando a Palazzo Reale, c'è la mostra Forme del desiderio di Mapplethorpe, bravissimo, iconico fotografo americano. Oppure la mostra dei macchiaioli, protagonisti dell'Ottocento italiano, a Palazzo Reale. Sempre a Palazzo Reale, ma in Sala delle Cariatidi, c'è il meraviglioso Anselm Kiefer, Le alchimiste. Abbiamo parlato parecchio di questa mostra, le opere di Kiefer sono davvero, non so, veramente interessanti, belle, ci portano in un'altra dimensione. Io avevo notato che forse l'idea era di farle dialogare con le cariatidi, perché Kiefer, quando ha presentato la mostra a noi giornalisti, spiegava che appunto si è ispirato alle cariatidi e ha voluto rendere omaggio alle donne, alle alchimiste, no? Le donne della storia che hanno fatto cose belle, importanti. Solo che sono talmente tanti e di grandi dimensioni i lavori di Kiefer, stupendi peraltro, che alla fine secondo me il dialogo non riesce tanto, perché riempie talmente tanto lo spazio che... E poi sono su rotelle, che a me non piace tanto. Comunque, in fondo invece nel lucernario le opere sono appoggiate a terra e quindi già è tutta un'altra impressione. Però è una delle cose più belle, più interessanti di questa stagione, quindi vale assolutamente la pena di andarle a vedere. Poi, spostandoci al Castello Sforzesco, vi ricordo che è stata aperta proprio di recente un nuovo allestimento, la Galleria dell'Antico Egitto, e anche questa è una mostra molto bella, bello l'allestimento, le luci, le opere presentate bene. E ancora, vediamo, alla Triennale c'è un percorso dedicato al lavoro di Andrea Branzi, architetto e designer che ha lavorato molto anche per la Triennale, non solo. Poi, guardando le altre città, a Firenze c'è una mostra da non perdere assolutamente, era a Parigi alla Fondazione Louis Vuitton e meno male è arrivata anche in Italia. A Parigi, a Palazzo Strozzi, c'è bellissima la mostra di Rozco, ma non è solo a Palazzo Strozzi. in parte a Palazzo Strozzi e poi 5 opere sono al Museo di San Marco, sempre a Firenze, accostate ad alcuni affreschi del Beato Angelico che probabilmente lo hanno ispirato, perché Rozco era incantato dal Beato Angelico e infatti i curatori, il figlio e Elena Geuna, che ha curato la mostra, ha avuto questa grandissima intuizione, intelligenza di accostare alcune delle opere di Rozco a questi affreschi, e c'è una risonanza incredibile nei colori, nell'atmosfera. Insomma, è una mostra, ve lo dico con tutto il cuore, da non perdere, sia a Palazzo Strozzi che a Museo San Marco. Poi, a Genova c'è Van Dyck l'Europeo, anche di questo abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi, perché è una bellissima mostra curata dalla, come si chiama, Orlando, la signora, la storica dell'arte che l'ha curata, Anna Orlando, che è una storica molto, molto brava, una curatrice molto brava, quindi il percorso è accurato e interessante. Poi ancora vi ricordo in altre città, a Brescia per esempio, vi ricordo che è in corso, è appena partito il Brescia Photo Festival, giunto alla sua nona edizione, e c'è una mostra molto curiosa e un po' sorprendente di Bruce Gilden, curata da Dennis Curti al Museo Santa Giulia. Lui è uno dei pionieri della street photography, che poi si è impegnato molto sui ritratti, quei ritratti fatti da vicino in grandi dimensioni, e poi lui era attratto molto dalle cose insolite. E vabbè, insomma, anche quella lì è una mostra secondo me da cercare di vedere, perché è molto particolare, interessante. Riservato un po' a te, ma che curo, dame donde sera fere, e vola con te. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare. Adesso dove ci giriamo? Ci giriamo a Piacenza. Sì, perché a Piacenza c'è un appuntamento singolare, direi. XNL Piacenza, un centro per l'arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione Piacenza e Vigevano, ed è un racconto polifonico che attraversa e connette i suoi spazi, infatti su diversi piani. Parliamo di una mostra d'arte, di una rassegna teatrale e di un percorso sonoro, uno drammaturgico. Oltre le nuvole. E si configura come un viaggio tra arte contemporanea, narrazioni filmiche, ambienti sonori e voci poetiche. È curato da Chiara Gatti, Paola Pedrazzini e Gianmarco Romiti. Esplora il tema delle nuvole nella loro dimensione visiva ma anche simbolica. Si tratta di 20 artisti contemporanei, da Olivo Barbieri a Leandro Ehrlich, da Piero Manzoni a Denis Santachiara, Mario Schifano, Fausta Squatriti, Alfred Stieglitz. Insomma, è un percorso che, partendo idealmente da un paesaggio perturbato del Settecento, un'opera di Marco Ricci, alle origini della pittura di veduta, dei vedutisti, attraversa il Novecento e arriva ai contemporanei. Si tratta di dipinti, fotografie, installazioni site-specific, nuvole di vari materiali, cieli sopra New York, quelli immortalati da Alfred Stieglitz nel 1929, e poi le fibre di vetro di Piero Manzoni, il dipinto incantevole di Mario Schifano. La mostra, come dicevo, intreccia dipinti, sculture, installazioni, e poi c'è la parte che riguarda i film e gli eventi teatrali. Però devo dire che per questa parte potete vedere il programma, è abbastanza intenso, andando nel sito www. xnlpiacenza.it. Invece, per quanto riguarda la mostra, noi infatti ci soffermiamo sulla mostra curata da Chiara Gatti. Allora noi andiamo in mostra con lei.
Questo è un lavoro del 1967, quando Laura Grisi, artista performativa concettuale, in questo caso anche alle prese con le nuove tecnologie, ha lavorato su temi climatici, sull'osservazione del cielo, delle nuvole, della nebbia, degli arcobaleni, della pioggia, del vento, come si vede in questo film storico del 68, dove lei registra il vento a 40 nodi. Stiamo parlando di un'artista che negli anni 60 per prima si è interrogata sui temi non solo delle nuove tecnologie, per cui qui vedete appunto il neon, ma anche proprio sui temi climatici, dell'osservazione del cielo e di tutti i suoi cambiamenti. Per cui qui abbiamo un'opera storica. E poi vi aspetto, una volta che avete visto qua, davanti alle opere di Ehrlich, da questa parte. Queste sono delle nuvole realizzate da Dennis Santachiara, un grande architetto e designer italiano, docente del Politecnico, vincitore di due compassi d'oro per il design. Credo che entrambi fossero per l'illuminotecnica, per delle luci. E Dennis ha realizzato un ciclo negli anni che si intitola Cirrus e ci ha diciamo donato questa installazione fatta di nuvole che si muovono e che si illuminano a tempo e ritmico, per cui diciamo un'opera di design che noi abbiamo pensato anche come un angolo insomma contemplativo, dove in realtà ci si può anche sdraiare e guardare, si può anche sdraiarsi e guardare le nuvole.
Chiara Gatti, beh, un tema bello, oltre le nuvole, quindi non le nuvole, oltre.
Per vedere un orizzonte più positivo, perché le nuvole purtroppo anche a vedere quello che accade in questi giorni non sono sempre purtroppo solo celesti.
Nuvole chiare.
Esatto, per cui l'idea era quella di andare oltre le nuvole immaginando un futuro possibile più sereno.
Si parte almeno a questo piano, che è il primo, si parte dal 700, vero? Da un artista, Ricci.
Esatto, Ricci è un artista di primo Settecento che fa un po' da padre putativo a tutti gli artisti contemporanei in questa mostra, per cui un primo grande paesaggio come genere, dove la natura è totalmente protagonista di questo paesaggio perturbato con cascata, per cui apre il percorso che poi invece viene abbracciato dagli artisti del Novecento, Manzoni, Schifano, e arriva fino a artisti contemporanei.
Schifano è bellissimo.
Che hanno realizzato poi delle opere specific.
E come l'hai pensato il percorso? Cioè, perché come dicevi si parte dall'antico, ma poi hai messo insieme artisti di vari periodi.
L'abbiamo innanzitutto diviso su due piani. Al piano inferiore è un percorso più cupo, più immersivo, con nuvole più temporalesche, diciamo, e artisti contemporanei, giovani, che dialogano anche con maestri storici, perché ci sono questi neon della Laura Grisi degli anni 60 che si illuminano però proprio nel buio. Poi da questo paesaggio cupo si sale invece al piano superiore, che è più sereno, più chiaro.
E più, qui, giocoso, più giocoso anche, c'è Pico con le sue, esatto, macchine che trasportano le nuvole.
Anche più pop, ci sono anche delle sculture tra l'altro di Fausta Squatriti, sempre degli anni 60, quando Fausta ha cominciato a lavorare proprio con i materiali industriali, le plastiche, i tagli industriali, stiamo parlando del 67, per cui una grande sperimentatrice. E poi però ci sono anche opere tipo quella di Kiesling, che è un grande velo leggerissimo di plastica che si solleva nel cielo con questi due ventilatori che lo trasformano in una nuvola continuamente cangiante.
È un'installazione viva. Senti, ho visto che alle opere, non a tutte, ma insomma ad alcune, vengono associati dei brani teatrali. Ti piace questo connubio tra le arti, il teatro, la musica, le arti visive?
Oggi oltre a essere insomma necessario, è anche molto stimolante, per cui linguaggi diversi che si parlano. In questo caso XNL Teatro ha realizzato con Paola Pedrazzini proprio i commenti, non i commenti in realtà, delle citazioni,
un elemento sonoro che si associa,
che si associa in modo ideale, perché chiaramente davanti al quadro di Ricci stava benissimo La tempesta di Shakespeare.
Vuoi dire qualcosa che non ti ho chiesto?
Perfetto.
No, vuol dire venite a vederla, di sicuro voleva dire questo. Chiara Gatti, allora io vi ricordo Oltre le nuvole, una bellissima mostra da non perdere, avete sentito, associata anche a un programma di cinema, teatro e musica, però il programma lo potete trovare nel sito www.xnlpiacenza.it e il centro per l'arte contemporanea, cinema, teatro e musica, lo trovate a Piacenza in via Santa Franca al 36. Uè, c'è il computer che si è un po' impigrito. Vuoi andare in onda o no? Oh.
Aba lama risti kota stock war instigator rota solti solti.
E invece rimanendo a Milano c'è la Fondazione Rovati in Corso Venezia, che ha una collezione stupenda, come sapete, di opere d'arte e resti etruschi. E sono arrivati dei bronzi della collezione Corazzi, che sono in mostra da qualche giorno, poi ci sarà tempo fino a quest'autunno per vederli, però io ve li segnalo perché la fondazione è aperta sia a Pasqua che a Pasquetta ed è, se non l'avete vista, vale davvero la pena di una visita. Siamo con professor Giulio Paolucci, conservatore, vero, della Fondazione Rovati. Volevamo, professore, qualche pennellata su questa mostra che si sta per aprire, gli Etruschi e l'Olanda. Sono dei bronzi della collezione cortonese Corazzi, giusto?
Sì,
però
sì,
li ha l'Olanda di solito.
Sì, sì, li ha l'Olanda perché questo è un vecchissimo acquisto dei primi dell'Ottocento, quando appunto fu acquistata integralmente questa collezione a Cortona, che era ricchissima di bronzi, e fu portata in Olanda al Museo di Leida, dove stavano costituendo questo museo di antichità etrusche. Noi quest'anno abbiamo fatto a Cortona questa mostra dedicata al progetto Etruschi, perché sono 40 anni di questo grande progetto, e abbiamo riportato questo gruppo di oggetti. Visto che c'è questa collaborazione da sempre con Fondazione Luigi Rovati,
sì,
questi bronzi arrivano a Milano, sono 10 bronzi di altissima fattura, alcuni sono proprio straordinari.
Stiamo parlando del 500 avanti Cristo, giusto?
Allora no, sono un po' più tardi, po' più tardi, però c'è un po' di tutto, nel senso che come tutte le collezioni, ci sono materiali più antichi e poi c'è questo grosso nucleo ellenistico con i materiali più belli, quando la bronzistica etrusca diventa una bronzistica influenzata dall'arte ellenistica. Quello che è interessante è proprio il discorso collezionistico, perché è una grande collezione, la collezione Luigi Rovati va in questa direzione. Esiste questa tradizione con Cortona, perché è arrivato a Milano e l'unica volta che è uscito dal museo il famoso lampadario etrusco, che è uno degli oggetti più belli della bronzistica etrusca, e quindi è questa, diciamo, tradizione che continua. La collezione Corazzi è una collezione particolarmente ricca, particolarmente importante, che fu proposta in vendita al Granduca di Toscana per le gallerie fiorentine, però la volevano vendere integralmente, quello che poi
integralmente ha, perché da quanti pezzi è composta?
Sono oltre 500.
Sono tantissimi.
Sono molti, è una delle collezioni più ricche del Settecento, perché si forma nel Settecento e rimane come una delle grandi attrattive etrusche nel periodo ellenistico. Nel periodo, appunto, nel Settecento illuministico, e quello che è interessante è che la volevano vendere integralmente, il Granduca invece voleva soltanto i bronzi, cioè le cose più belle. Non si trovano d'accordo, c'è questa proposta degli olandesi e da qui prendono questa strada. Ecco,
senta, ci illustri un pochino di che oggetti stiamo parlando. Sono piccole sculture o quali sono le dimensioni? Poi ci sono anche i gioielli?
No. Allora, i gioielli non ci sono perché nella collezione non c'erano. Diciamo, le oreficerie in questa parte dell'Etruria non sono particolarmente numerose. Uh-huh. Invece sono questi bronzi di dimensioni piccolissime, di pochi centimetri, frammenti oppure dei doni alle divinità. C'è questo animale trovato al Campaccio che ha questa dedica alla divinità più importante del Pantheon etrusco, che è questo piccolo grifo, no? Di dimensioni però delizioso nella resa dei particolari. Poi ci sono invece anche dei materiali molto più impattanti, diciamo così, come il famoso Marte di Ravenna, cosiddetto nella letteratura, che è questa figura di guerriero, in realtà trovata nel territorio di Perugia. Questo è più antico e rappresenta questa figura, appunto, con un abbigliamento per la guerra completo. E sono tutti questi oggetti, la caratteristica più bella è che sono corredati da iscrizioni. Poi c'è questo gruppo importantissimo, sì, che sono quattro, tra cui c'è questo fanciullo.
Il fanciullo con oca.
Con l'oca.
Beh, è una statuetta bellissima questa, e tra l'altro io vi consiglio, al di là di questa esposizione dei bronzi etruschi, che è un'occasione per vederli, perché altrimenti dovete andare al Museo di Leida in Olanda per vederli, perché poi ritorneranno lì. Anche la collezione permanente è molto bella e ben allestita, perché l'architetto Mario Cucinella ha ristrutturato il palazzo, però ha anche progettato l'edificio, ma ha anche progettato l'allestimento degli spazi, che sono veramente molto raffinati. Allora, gli Etruschi e l'Olanda, andate e ritorno dei bronzi corazzi, grazie al professor Giulio Paolucci, che, come avete sentito, lui è un conservatore in questa fondazione Rovati a Milano. Il nostro tempo è finito, a me non resta che augurarvi buona Pasqua e tanti tanti auguri. Andate a vedervi delle belle mostre, avete sentito che domani c'è la possibilità di entrare gratuitamente perché è la prima domenica del mese e i musei sono aperti tutti. Invece a Pasquetta quelli civici sono chiusi. E basta, un caro saluto da Tiziana Ricci, ci sentiamo sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20 circa.